Buon pomeriggio a tutti. La domenica successiva alla solennità dell'Epifania che abbiamo celebrato ieri celebra la memoria, la festa del battesimo di Gesù. Sono un tempo erano celebrate in un'unica festa le tre manifestazioni del Signore: la manifestazione ai magi, appunto i rappresentanti del mondo non giudaico, poi la manifestazione al fiume Giordano, dove Gesù è detto e chiamato figlio prediletto, cioè il Messia di Israele, e poi la manifestazione alle nozze di Cana, dove Gesù rivela la sua gloria come colui che rinnova e ricrea l'antica alleanza. Sono tre momenti che rivelano un po' la vita di Gesù: i magi, il battesimo, le nozze di Cana. Corrispondono a tre tappe, quasi una catechesi sul fatto che la fede appartiene ad ogni uomo, ad ogni cultura, ad ogni tempo. Ecco, per appunto l'avvicendarsi di tante feste nel tempo di Natale, risulta anche a me difficile così poter preparare con calma anche questa festa. Quindi andrò a dirvi qualcosa, ecco, in maniera anche forse un pochino più sintetica, però che può aiutarci a comprendere un po' appunto la festa del battesimo di Gesù. Battesimo di Gesù che è sempre stato, se ci pensiamo, anche un problema serio. Com'è possibile che Gesù, che è appunto figlio di Dio, Messia di Israele, possa ricevere un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati? Ecco, il fatto che alcuni dicono: ma Gesù è andato al battesimo perché anche noi così impariamo che dobbiamo battezzarci, quasi una sorta di buon esempio, ecco, non è che regga molto questa spiegazione. Quindi crea problema questo Gesù in fila con i peccatori, in tutto identico a loro. In realtà il problema è talmente grave che per Matteo, che scrive appunto per gli ebrei che erano venuti alla fede, e Luca invece, che scrive per i pagani, ambedue cercano di sminuire la portata dell'evento anche da un punto di vista letterario. Luca, per esempio, non dice che Gesù fu battezzato, come dice invece Marco, che è il Vangelo che noi riteniamo più antico, ma descrive l'apertura del cielo e sottolinea l'atteggiamento di Gesù che prega. Però il battesimo di Gesù è un fatto storico che non si può eliminare. Anche se crea difficoltà agli ebrei o ai pagani, questo va comunque accolto. Diciamo che questa difficoltà che ci crea dice anche l'autenticità della testimonianza dei Vangeli. Nessuno avrebbe scritto qualcosa che poteva risultare scomodo se avesse voluto in qualche modo ingannare o indurre gli altri a credere. Quest'anno ci troviamo appunto a leggere il Vangelo di Matteo che scrive qualche decennio dopo l'Evangelista Marco. Appunto, dicevamo, per i cristiani che provengono dal giudaismo si rende conto della difficoltà di ammettere per Gesù un battesimo di penitenza, cosa inammissibile per gli ebrei. Quindi cerca di sminuire la portata del battesimo, mettendo la notizia del battesimo, che non può eliminare, in una frase secondaria, che potrebbe essere anche tolta senza modificare il significato della frase principale. Addirittura oppone anche una resistenza di Giovanni, il battezzatore, che vuole impedire a Gesù di ricevere il battesimo. E si rende conto dell'assurdità della richiesta di Gesù. Come può il Messia chiedere il battesimo per il perdono dei peccati? Allora andiamo a vedere il testo. Allora Gesù dalla Galilea viene al Giordano da Giovanni per essere battezzato da lui. Giovanni però lo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia ora, perché conviene che noi compiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Battezzato Gesù, subito salì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. La zona del Giordano, si può dire, per fare un riferimento, nei pressi di Gerico, era allora, come dire, una specie di grande centro di spiritualità. Qui viveva, in un tenore di vita altrettanto ascetico, innanzitutto un predicatore di penitenza, Giovanni, che raccoglieva intorno alla sua presenza un numero di ammiratori, di discepoli, e addirittura richiamava le folle da Gerusalemme, dalla Giudea e dalle regioni circostanti. Questo lo dice anche Matteo al capitolo 3. Anche Gesù era partito da Nazareth per venire a incontrarsi con lui. Infatti Matteo dice che venne nel Giordano da Giovanni e aggiunge per essere battezzato da lui. Si tratta quindi di una visita motivata, di un confronto, di uno scambio, di un'esperienza chiarificativa. Era un tentativo di mettersi, se non proprio alla sequela di Giovanni, certo alla scuola del grande maestro, almeno tra gli ascoltatori delle sue prediche. Il battesimo che Giovanni praticava e imponeva era un rito di immersione e di riemersione nelle acque e dalle acque del Giordano. Sostituiva il cerimoniale abbastanza scomodo della circoncisione. Verosimilmente era proposto e compiuto al termine di un corso di istruzioni o almeno dopo un certo cammino spirituale che gli ascoltatori avevano effettuato. Ma l'affermazione che Gesù sia stato da Giovanni ha dato fastidio ai primi cristiani che hanno cercato di cancellarne o attenuarne il ricordo. Per Marco e Luca, i due, Gesù e il precursore, si sono solo visti, non hanno avuto tra di loro alcuna conversazione. Matteo, per evitare fraintendimenti sulla superiorità di Gesù, attribuisce a Giovanni una serie di scuse prima di impartire il battesimo, glielo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te. E se alla fine ha dovuto lasciar fare, è stato per sottostare a una superiore disposizione, la giustizia, a cui entrambi devono assoggettarsi. La scena del battesimo richiama il finale del Vangelo di Matteo. Gesù qui si fa battezzare, si immerge nell'acqua. È il simbolo della morte, immergersi nell'acqua. Alla fine, che è il vero battesimo, sarà la croce. Qui si immerge con i peccatori, sulla croce tra due malfattori. Qui si squarcia il cielo, là si squarcia il velo del Tempio. Qui scende lo Spirito, là dà lo Spirito. Qui il Padre lo proclama figlio, là il centurione dice: ma questo è davvero il figlio. Il Vangelo è chiuso tra queste due scene. Vuol dire che quello che c'è in mezzo ne è la spiegazione. Allora il battesimo non è semplicemente un episodio della vita di Gesù, ma il principio di tutto il suo ministero. Principio vuol dire origine, tutto il resto è lo svolgimento di questo. Che cosa rappresenta il battesimo? Rappresenta la rivelazione di Dio. È la prima volta che Dio si presenta tra gli uomini. Ci ha pensato da tutta l'eternità come doveva fare, dopo il primo errore che aveva fatto con Adamo. Lui si era presentato e Adamo si era nascosto. Quindi per tutta l'eternità ha pensato come presentarsi e cosa fare. Poi per 30 anni ha studiato più da vicino la situazione. Non ha trovato altro modo che questo, mettersi in fila con i peccatori. Perché è Dio. Perché fa esattamente quello che nessun uomo fa. E fa esattamente il contrario di quello che noi pensiamo che sia Dio. Noi pensiamo che Dio sia là, l'abbiamo studiato bene anche al catechismo, egli è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, che è sempre stato benissimo e starà sempre bene. E poi la conclusione è che se ne fregherà in eterno degli uomini, anzi li giudicherà se non sono perfettissimi. Invece qui vediamo il nostro Dio è questo uomo in fila con i peccatori. Dio è simpatia assoluta per l'uomo, è solidarietà assoluta con l'uomo perduto, con l'uomo e con il suo limite. Il battesimo è simbolo della creaturalità, della morte, della nostra fragilità. Solidale Dio dove noi ci sentiamo soli. La morte è il limite e Dio è solidale addirittura lì dove noi ci sentiamo maledetti nel peccato, perché siamo tutti peccatori. Questa è la prima presentazione di Dio e tutto il Vangelo sarà lo svolgimento conseguente di questa presentazione che culminerà sulla croce, dove quello che qui è fatto simbolicamente e in modo anticipato, là si realizzerà definitivamente. Dice appunto il Vangelo che Giovanni lo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Sembra che quello che dice Giovanni sia la cosa più ragionevole. La prima cosa è che glielo impediva, il verbo è all'imperfetto, il che vuol dire che è un'azione che continua, cominciata e che continua. Continuava a impediglielo, dicendo: no, non è giusto. Difatti non è giusto che Dio sia così, secondo i nostri criteri di giustizia. E Gesù dirà: proprio così si compie la giustizia di Dio. Quindi glielo impediva perché diceva: io ho bisogno di essere battezzato da te. Gesù invece non battezza nessuno. Lo dice chiaramente anche Giovanni. non era Gesù a battezzare, ma i suoi discepoli, perché in realtà lui non ci battezza. Noi siamo battezzati in lui nel suo battesimo, cioè lui non è venuto per cacciarci sott'acqua, è venuto per venire sott'acqua con noi. E noi siamo battezzati in lui nella sua morte, nel suo amore per noi. Allora il nostro battesimo ha un significato particolare, cioè siamo immersi nel suo amore per noi. Ma se lui non si fa battezzare, cioè non ci ama, non dà la vita per noi, qui non possiamo essere battezzati, riceviamo solo acqua. Quindi lui dice: bisogna che io sia battezzato da te. No, non è Dio che ha bisogno di essere battezzato da noi. Quando si dice aver bisogno, soprattutto in Luca e nel Nuovo Testamento in genere, si parla della necessità di un progetto che parte dal cuore di Dio. E poi, versetto 17, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Al di là di ogni citazione implicita che si può vedere, la parola è molto chiara. Il padre dice: questo è mio figlio, mi piace così, è proprio così, bravo. È la conferma. E dice: questo, così, non un altro. Dobbiamo stare attenti, noi che ascoltiamo, noi che leggiamo il Vangelo. Il figlio è questo, non un altro. Dice Dio: lui mi piace, gli altri purtroppo non mi piacciono. Perché? Perché questo assomiglia a me, gli altri no. Sono il contrario. Al di là del senso generale, che è molto semplice, questa voce dal cielo ci dice che Dio non ha volto. È proibito farsi un'immagine di Dio, come anche dell'uomo. Perché? Perché Dio ha voce. Il suo volto diviene parola. Il suo volto è esattamente il figlio che ne ascolta la parola. L'uomo diventa la parola che ascolta. Se ascolta la parola del Padre, diventa immagine del Padre, diventa uguale al Padre. Ecco che il Padre dice di Gesù che si mette con tutti i fratelli: questo è mio figlio, è la mia parola pienamente realizzata, perché il figlio è colui che, come il Padre, ama i fratelli, se no non è figlio. Che il Signore vi dia pace, buona domenica e buona festa a tutti.